ma no, ma no. Un attimo fa qui c'era la folla, c'era pieno di gente, un attimo ho detto comincio, sono spariti tutti. Tutti hanno paura di questa cosina, che è una ossina grande così. Noi non abbiamo le telecamerone, quelle che ci sono negli studi, sai gli studios, sai quelli, quei cameraman dietro, Grande Fratello, sì, e via. Allora, noi abbiamo dei quadrati così orribili, no, orribili, piglia un po' a posto, si sta, no, ma certo, tutto miniaturizzato, noi abbiamo tutto miniaturizzato, sono proprio tutto, no, si spera. Silvio, allora, chissà, come ce l'avrà Silvio per farlo così tanto spesso con tante donne? Ce l'avrà bello, grosso, eh? Oppure piccolin, piccolin, pizzinin, tutta d'oro e pizzinina, ce l'ha tutto d'oro. Pensate quelle che lo tirano fuori. Ma cavaliere, è d'oro. Io speravo fosse duro, invece è d'oro. Beh, insomma, va bene lo stesso perché l'oro è duro, no? Sì, insomma, sai. E a volte si scioglie. Quindi che vuoi fare? Ma me ne immagino. Cioè io penso a Clinton, no? Clinton, o Clinton, o Clinton, io ero sempre lì, che c'hanno questi? C'hanno qualcosa di più? C'hanno qualcosa di più? Solo Clinton, come dire, lui era più alla buona, cioè, si adattava, si accontentava delle quelle insomma. Come la Monica Lewinsky, insomma, non tanto, nemmeno tanto, beh, cioè, stagiste, sì, no, non escort, no, sì. Allora, ognuno ha le sue preferenze, Firenze, città delle ascine, lo sai che inviterei volentieri qui? Odoardo Spadaro. Ma io gli telefono sempre, non lo trovo mai. Non lo trovo mai. Ma io il giorno ne trovo Odoardo Spadaro. Odoardo, vieni ospite della mia trasmissione. Un giorno mi ha risposto. Non so se era la segreteria telefonica. Diceva, sono morto. Momentaneamente assente, eternamente assente. Già, che peccato. Quanti ce ne siamo persi? Di ospiti possibili. Odoardo Spadaro sarebbe stato perfetto. Pensa qui, averlo qui anche da vecchio, insomma, io l'ho visto in questi vecchi films. Non credo di averlo mai visto di persona. Peccato, peccato perché io so, quando lui era vivo io esistevo e da mo' ero diventato grande, lui c'era, faceva dei film, sì, faceva delle parti nei film con la coppoletta in testa, ma insomma era un grande chansonnier, e tutte le volte che noi fiorentini, ma forse non solamente noi, ascoltiamo La porti un bacione a Firenze, specialmente cantata da lui, comunque è una canzone che ti fa venire i brividi, ti fa venire la pelle d'oca. Perché la situazione? Perché Firenze, capito? Ci sono queste canzoni che sono delle canzoni che ricordano la patria lontana, no? Come per esempio a Genova cosa c'è? E se che penso? E se che penso? Allora rivedo ma vedo la lanterna e a sciazza d'annunzia. Da 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 di da e me se stregno che. Cioè, se ci penso, questa è un'altra canzone che mi fa venire i brividi, anche se io non sono di Genova, però me lo immagino, il genovese, a parte il genovese, braccino corto, vabbè, ma a parte questo, il genovese che è lontano dalla sua città, no? E quindi, e se ci penso, rivedo il mare, vedo la lanterna, Piazza Annunziata, a Sciazza d'Annunzia. E mi si stringe il cuore, mamma mia. Oh, E l'altra napoletana, partene bastimente per terra assai lontana, sono napoletana, vanno via gli emigranti, no? Per terra assai lontana. Ci sono canzoni che a me fanno, è una di queste che fa, che fanno, queste che fanno venire i brividi è proprio La porta un bacio a Firenze, perché stranamente, vedi, E se che penso è una canzone già di ampio respiro, melodica, l'ha cantata anche Mina, tra l'altro. Respiro, cioè, e se che penso, allora rivedo ma, mentre la porta un bacione a Firenze, che della mia città è anche la nite. Sembrerebbe una canzoncina di quelle, sì, vabbè, una canzoncina è orecchiabile, che passa e va. In realtà no, contiene quel germe tremendo dell'emozione, quel germe che ti colpisce come una malattia, capito? L'emozione, che è una cosa bellissima. E se tu sei di Firenze, ma anche se non lo sei e ti medesimi, indubbiamente La porta un bacione a Firenze ti fa. Se ti dico ti fa. E vediamo quali altre canzoni mi fanno venire le emozioni, a parte, vabbè, emozioni, no? di Battisti, lo dice il titolo, no, ma di queste vecchie canzoni, per esempio Voce Notte. Io sono un adoratore, un estimatore delle canzoni napoletane vecchie, antiche, quelle belle, prima, ante Sergio Bruni. Non se ne parla di Gigi D'Alessio, per carità, di no, niente, merda, spazzatura. No, prima quelle antiche, Voce Notte è una canzone fantastica, che io, se mi ci medesimo, io sento i brividi e sento questa, sento di essere lì sotto la finestra di lei, sì, che sta dietro le lastre, dietro le persiane, a guardare, ma lei è su con un altro, no? Perché magari ha sposato quell'altro e lui è sotto, tremendo, no? Questa voce notte che te scete in ta nottata, questa voce che ti sveglia nella nottata, questa voce amica. E allora mi torna a mente una bella poesia di Salvatore Di Giacomo. Io sono molto affine a Napoli e ai napoletani. Napoli poi sarebbe bellissima se ci fossero napoletani. No, poi anche loro, cioè, perché Napoli cosa sarebbe senza lo spirito napoletano? Ma quello vero, quello bello, quello di Edoardo De Filippo, quella roba lì. Quella roba lì è immortale. Filumena Marturana. I figli non si vendono, non si compra, non si compra, non si vendono, non si compra, i figli. C'era una poesia che io ho imparato a scuola, me la insegnarono stranamente a scuola, nelle pochissime scuole che ho fatto, infatti sono un ignorantone perché ho fatto solo la terza media, sì, non so nulla, ti piacerebbe, in realtà mi è sempre rimasta in mente, anche se non la ricordo tutta, ma di Salvatore Di Giacomo, che tra i grandi pregi che ha avuto è stato quello di essere il nonno, mi sembra, di Gegè Di Giacomo, che era il batterista di Renato Carosone, e cantava Caravan Petrol. Altra, ecco, lì siamo in un'altra dimensione meravigliosa della canzone napoletana, ma Salvatore Di Giacomo, grande poeta, anche i suoi versi sono stati anche messi in musica, Nupiane forte notte, cioè, tu pensa alla notte, la notte di Napoli, che è una notte speciale. Io Napoli non so come mai io la sento, forse io provengo da lì, non lo so, avendo questo cognome del sud, non so da dove io provenga, dalla Grecia, diciamo, nei secoli, ma poi dalla Magna Grecia, forse da quelle parti là. Nupiane forte notte suona lontanamente, e a musica si sente per l'aria sospira. È luna, dormo vico, dinta sta nonna, e in un motivo antico, e tanto tempo fa. e via e via e via. Cioè questa ti fa venire i brividi perché tu sei lì in quel momento, perché la poesia di Salvatore di Giacomo è semplice ma evocativa. Allora, cioè praticamente ti dice che sei lì e senti questo pianoforte in lontananza, cioè, è luna, dormo vico, in coppa sta nonna, e in un motivo antico, è tanto tempo fa. Cioè, è luna di notte, il vico, la strada, dorme, tutti sono a letto, non c'è niente, in coppa sta nonna, c'è cioè questa ninna nana, nonna, di tanto tempo fa, c'è questo pianoforte di notte che suona, poesia colta, no? Descrittiva, e questa mi è sempre rimasta dentro, perché? Ma perché ragazzi? Perché le cose che ti colpiscono ti rimangono. Quante possanze, tanto, 80, 90 anni fa, insomma tanti anni fa, quando facevo le medie. E ringrazio, ora non ricordo, io odiavo tanto i professori, per cui, ma devo ringraziare la professoressa di italiano perché ci dette a studiare questa poesia in napoletano. Ebbene, tanto tempo fa erano abbastanza, cioè davanti a studenti da studiare e non solo non da commentare, da vivere per provare emozioni, no? Perché sennò, cioè, è l'emozione che ti fa vivere. Senza emozioni, che vita è? No, che vita è senza emozioni? Le emozioni sono quelle che ti fanno vivere. Le emozioni sono anche causate dai sentimenti. I sentimenti ti danno emozione. Se no, che sentimenti sono? Anche un sentimento di rabbia, anche un sentimento di odio. Ma hai un'emozione, anche se forse un po' traumatica, un'emozione. Però insomma, i sentimenti belli, l'amore, ti dà delle emozioni. Ma voglio dire, effettivamente è una poesia. Ho ascoltato su internet una poesia del mio amico, del nostro amico Walter Rossi. Eh sì, perché l'ho ascoltata? Perché l'hanno data alla RAI, alla Radio RAI. Hanno letto una poesia dall'ultimo libro di Walter Rossi, e questa poesia è dal libro appunto Cassarmonica che ho presentato anche qui, certo, Cassarmonica. E sapete Zapping? È una nota trasmissione radiofonica, Zapping, di Forbice, no? Ma Forbice, è presente Forbice, sì. Ecco, Aldo Forbice, come si chiama di nome? Forbice, insomma. Che quando finisce questo saluta, chiude su Radio 1, mi sembra, sì. Dice tutti i collaboratori, poi arrivederci. E proprio nel finalino c'è la voce femminile che recita una poesia. Poesia. E sente questa poesia, io non l'ho sentita alla radio, me l'hanno segnalata e sono andato a sentirla, perché la trovi, no? Te digiti, tu devi digitare Zapping Walter Rossi. Si aprirà una pagina dove vedi che il 26 di questo, del mese scorso ovviamente, c'era questa, insomma, se hai delle difficoltà ad ascoltare, ma in fondo c'è una cosina che ti dice scarica la puntata MP3 e lì puoi sentire tutta la puntata, ma non te la senti tutta la puntata, ma in fondo, agli ultimi secondi della puntata, senti questa poesia. Io vi invito ad ascoltarla perché è recitata da una voce di attrice, solo che una cosa la devo dire, certi attori che hanno studiato dizione, ma dove cazzo l'hanno studiata, mi chiedo io, dove ca, tu me romper ca, tu me rotter ca. Ah, auguri anche a lui, a Gigi Proietti, è stato ieri, mi sembra, ieri ha compiuto 70 anni. Ma Gigi Proietti, cioè io l'ho sempre ritenuto troppo bravo, troppo bravo, troppo bravo per essere italiano. Va bene, no? A noi non ci va bene, è troppo bravo, sa fare tutto. Comunque, numero un perca. Nemi kit pa, no? Di Jacques Brel. Ma torniamo a Walter Rossi. Io interseco, sono un intersecone. Allora, un intersecone. No, nel senso. Quindi, cioè, praticamente, ecco, si parlava dell'addizione. Ora, questa poesia, se voi andate ad ascoltarla, sentite che a un certo punto dice la rena. Sappiamo cos'è la rena, noi, in Toscana. La rena non è l'arena. E questa mi dice la rena, cioè la rena, pronuncia rena, e che sembra che dica l'arena, è l'apostrofo arena, capito? Che è tutta un'altra cosa. O mi sbaglierò io e Walter Rossi ha scritto proprio l'arena. Ma conoscendo Walter Rossi, ho letto queste poesie, mi sembra proprio forse l'arena, l'arena, la nostra arena. Cioè, questa l'ha letta bene, poi a un certo punto mi scambia l'arena con l'arena. Ma non gli insegnano a questi attori, a questi che poi parlano in Rai, Radio 1, cioè voglio dire, non insegnano la dizione giusta, gli accenti, venite qui a impararli, fate questo atto di, come dire, di umiltà, come l'ha fatto il grande Alessandro Manzoni, che è venuto qua a imparare. Poi è tornato in là e ha fatto il romanzo più importante di tutta la nostra letteratura. Che scherzo è davvero? Cioè, per dire, ma se non veniva qua, non era ugualmente attraente I Promessi Sposi? Non che fosse attraente quando sempre a scuola me lo facevano studiare, anche questo, e mi stava tanto sui coglioni, madonna ragazzi, mi stava sui coglioni, perché si doveva imparare a memoria dei pezzi dei Promessi Sposi, quello non mi entrava, mi entrava più facilmente la cigale, enchanté, tu l'été, se... La cigale e la formica, no? Della versione appunto francese, enchanté, tu l'été, se nalla... crié famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. La cigale e la formica, per dire, no? Queste mi rimanevano più in mente, ma quando c'era da studiare questa, l'Iliade, altri passi da studiarsi a memoria. Che palle, che poi invece sono cose grandiose, cioè I Promessi Sposi poi l'ho rivalutato dopo come grandissimo romanzo, ma non te lo devono imporre, è questo che io non ho mai capito della scuola, cioè, colpa mia, e anche poi probabilmente ne ho pagate le conseguenze, non ho un foglio da esibire, capito, no? Io sono il dottor una sega, io sono fatto la terza media, capito, e con fatica, il mio scoglio fu la seconda, ma ci ho messo 7 anni, non so, per fare 3 anni di media, vabbè, ma questo lasciamo, era la mia ribellione dell'epoca, ma perché non accettavo assolutamente che io dovessi studiare quello che mi davano loro da studiare, ma chi erano loro? Professori, ma chi ce l'ha messi? Ma perché, come si permettono di dire a me quello che io devo studiare e che non devo studiare? Infatti, finché sono andato avanti con l'intelligenza, perché insomma ne sono abbastanza dotato, con la memoria, elementari, sempre il primo della classe, bravo, un anno avanti, ho cominciato a 5 anni, poi lo pagai tutte. E so, praticamente, insomma, prima media ancora bene, la seconda media è stata debacle, perché lì c'era da studiare e io non avevo alcuna intenzione di studiare. Perché? Perché ero un ciuco? No, perché i ciuchi sono quelli che rimangono poi ciuchi nella vita. Credo di avere invece appreso molte cose, perché ho voluto apprenderle io, quanti libri, quante, di quante cose mi sono occupato, perché la curiosità non è lo studio imposto, di cui non sei affatto curioso, puoi essere ogni tanto curioso di qualcosa. Come vedi, qualcosa mi è rimasto, un pianoforte notte, la cicala e la formica, qualcosa mi è rimasto. Peraltro tutto il resto è noia. Allora uno se le sceglie da sé, se vuole. Poi se uno invece non ha intenzione, faccia pure la scuola, vada avanti, perché tanto non ha altri modi per apprendere e va bene. Io intravedevo mille altri modi, mille mondi davanti a me, perché dovevo stare davanti sopra a quei libri a studiare? Facevo finta per accontentare la mamma e il babbo, ma poi venivano fuori i votacci, capito? Facevo forca a scuola, si andava a Boboli, si andava tutti in gruppo le ragazzine, allora, oppure a Piazzale a Bologna a pattinare. Bologna, Piazzale Michelangelo, quindi io credo poi nella vita di essermi naturalmente interessato alle cose, senza dover essere spinto da nessuno, che devi fare quello, c'hai compiti da fare, madonna ragazzi, come fa correre la mattina, poi a casa, come è andata? Bene, non è vero nulla, malissimo. Bene, sì, no, via, sviolavo via. Vabbè, in ogni caso, la scuola è importante, per carità, non voglio dire non andate a scuola, no, andate pure a scuola, anzi, dovete andare a scuola, sì, ci mancherebbe altro, ma io ho preso un'altra strada, sì, una strada dell'autodidattismo. Cioè, com'è? L'autodidattismo, l'autodidattica, diciamo così. Sì, mi sono auto, cioè tutto un autoerotismo, insomma, tutto auto, sì, effettivamente. Quindi, che dire, io forse sono un caso abbastanza insolito, no? Cioè, credo che ce ne siano, però... spesso le persone si vergognano a dire ma io ho fatto solo la lezione media, che oggi tutti sono istruiti, tutti fanno l'università, quantomeno insomma sono diplomati alla scuola superiore, cioè qualche cosa, ma me li mangio vivi. La curiosità è la tua scuola, la scuola più importante è la curiosità, e tu hai di natura questa curiosità. La devi solo coltivare, la devi solo incentivare, incentivala, inculcatela. Inculcatela, ti dico, inculcatela, madonna ragazzi, inculcatela tutta. I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, ciao. Ci salutiamo così, io te dico ciao ciao. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, per non servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao ciao. Persino nell'Aitao, tao tao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao ci, drogati di cacao, cao cao, ci troviamo un ciao ciao ciao, noi siamo quelli lì che dicono ciao ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao ci. Ciao, vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così.
così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Così va, va così, la va così, la va così. Che regia che ho fatto, questa è regia, ho fatto un, come si può dire, un videoclip, sì. E l'ho fatto tra me, che tu fai? con il mausino, questo, eh? Ho visto una cosa in televisione, uno oggi, c'è un film, un telefilm, una serie molto strana americana, che pensavo fosse un microfono, ci voleva parlare dentro. Uno può studiare, che fa? Ricchione. No, oggi ho messo su Facebook la foto di Berlusconi che telefona. Sì. E dice, pronto, questura? Dovete rilasciare immediatamente un certo Culi, Coli, con l'Y finale, Culi, sì? È un gay molto abbronzato, parente di Obama, mandatemelo subito in villa, oh, però non dite nulla a nessuno. Cioè la mia satira, nel senso che, capito, cioè alla fine, mi sono chiesto, infatti, sul caso Berlusconi e Ruby, e dopo questa sua affermazione, no? Meglio, insomma, avere passione per le belle donne che essere un gay. E qualcuno mi ha suggerito, questo ha già iniziato la campagna elettorale contro Nichi Vendola. Ma se invece, appunto, di questa bella figona, però, insomma, come dire, molto proietta, insomma, che devo dire, insomma, andavano tutti, molto, ladra, tra l'altro, no? Ci fosse stato un gay, avrebbe fatto la telefonata per far liberare un gay e farlo venire a prendere, poverino, perché stava magari in delle condizioni tremende, eh? Avrebbe fatta forse la telefonata per quello che hanno cazzottato tanto, o comunque c'è morto, no? Che vediamo sempre la sorella a giro per le televisioni, no? No, per dire, Cucchi, per dire, avrebbe fatto una telefonata per tirar fuori dai guai una persona che poi magari ci rimette le penne e la buccia? Questo a me ha dato noia, questo. E poi, con questo suo dire, meglio così che gay, beh, me lo dipinge in un modo. Cosa succede quando eleggono uno, no? No, diciamole le cose, eleggono uno e dice, io sarò il presidente di tutti gli italiani, di solito dicono così, cioè anche di quelli che non mi hanno votato, ovviamente, no? Di tutti. Certo, per forza, sei presidente anche di quelli che ti odiano, ma sei presidente anche di loro. Ora si configura il fatto che quest'uomo non sia, con queste affermazioni, il presidente di tutti gli italiani. E no, perché se lui una parte di questi italiani la disprezza, la deprezza, la mette in sottordine, ovviamente non è più, e forse non è mai stato, non lo so, comunque non è più a questa luce nuova, insomma nuova, ma comunque abbastanza esplicita, non è più il presidente di tutti gli italiani. Ora, questa è una frase che mi sono maturato io nel cervello, non l'ho sentita dire. Effettivamente è un ragionamento che torna, perché se uno ce l'ha con gli omosessuali, se c'è meglio che, come dire, della gentuccia, della gentaglia lo prende in culo, no, capito? Ma figuriamoci, per carità di Dio, che schifo, come dire, non sono normali, non puoi essere il presidente, non puoi più essere presidente. No, io volevo suggerire a Nichi Vendola, a chiunque insomma possa tirar fuori degli argomenti in questo senso, questo ragionamento qui. Quando uno non è più il presidente di tutti, perché una parte viene disprezzata da lui, si deve rimettere. E vedrai. Però perché lui avrà nuovamente la fiducia, eccetera? Perché i finiani, fli. Una volta c'è il flit, per le zanzare. Può scoprire uno che faccia molto male, anche a noi. E loro hanno paura più di lui. Nel senso che se si fanno le elezioni, da che parte sto? Cosa fa? Ma quanto fa? Eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, altri due personaggi, due onorevoli, dal PDL sono passati a FLI, cioè da Berlusconi ai finiani. Quindi stanno raccattando un certo numero all'interno del Parlamento di deputati, di onorevoli, di persone che possono poi ingrossare le loro fila. Chi glielo fa fare ad andare alle elezioni? Perché hanno già un certo manipolo che è già abbastanza decisivo. Quindi non gli interessa né a loro né a quegli altri andare alle elezioni. E il povero Bersani è lì che dice: ma che vi devo dire? Non si deve rimettere. E non è convincente per niente, non convince nessuno, Bersani. Nichi Vendola come fa a convincere? Cioè, come fa? Anche lui fa, poverino, non sarebbe mica male Nichi Vendola, sai, già, però purtroppo non credo che abbia quell'appeal, no? Ce l'avrà? Boh, uno si attacca a quello che può, però in realtà... E quindi c'è qualcosa che mi fa pensare che hanno cominciato a parlare di bolle di sapone, no? Avete visto, è andato tutto, Ghedini si è fatto, sembrava il duce Ghedini, tutto tirato su. Perché? Perché la Procura della Repubblica ha detto che la Questura, in quell'occasione, quando Berlusconi telefonò per tirar fuori quella brava ragazza da lì, si è comportata benissimo, cioè tutto è andato nelle regole perfette. Maroni tutto contento, ma è chiaro che tutto questo avviene perché, come dire, gli conviene dire, ma già, gli conviene forse dire che loro hanno trasgredito, hanno sbagliato, eh no, che poi la croce addosso va alla Questura, ai Questurini, e quell'altro invece si passa lì, c'è tromba, no? E come si fa? È un teatrino, ogni giorno noi abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Cosa è successo oggi? Chi hanno ammazzato? C'è qualche zio, qualche nipote che ha ritrattato quell'altro? Ho visto ieri sera, perché poi torno a casa, accendo la televisione e vedo i programmi di tarda sera, no? Seconda serata ne vedo un pezzo, c'è la Matrix che ha ancora, che è una cosa incredibile, indecente, ancora sul caso Scazzi. Sì, Sara Scazzi, ancora tutta la trasmissione su questo fatto, e non avevano niente di nuovo da dire, niente, però tiravano avanti, mentre Bruno Vespa parlava di altre cose, parlava del sud, cioè che c'era anche lui, della spazzatura, insomma, che è un altro argomento poco, di poco appeal, di poco fascino, insomma, effettivamente. Ma della Scazzi non c'è più niente da dire, no? Ma poi io mi stupisco dei giornalisti come Gabriella Simoni del TG5, insomma di Mediaset, che è sempre stata inviata di guerra a Baghdad, sotto le bombe, cioè E Capuozzo? Lo stesso. Toni Capuozzo. Toni Capuozzo. La Gabriella Simoni. Due giornalisti che sono fatti, insomma, un nome, perché li abbiamo visti in prima linea, seconda, terza, non so, insomma, là, sul posto dove c'era di tutto. E ti vanno a fare queste cronachette, questo fa terra, tutta una puntata su lui davanti a lui, Toni Capuozzo, che si era fatto un nome come inviato di guerra, davanti al cancello di casa Scazzi. O di casa Vellata, insomma, come si chiama? Quella lì. No, ti rendi conto? E la Gabriella Simoni lo stesso, una dura, capito? A fare le cronachette anche lei in zona. Piegare giornalisti che si sono distinti anche rispetto ad altri, per servizi anche coraggiosi, a fare queste cose lì. Perché queste sono le uniche cose che tirano. Non tira più la guerra, non tira più niente, non tira un cazzo, solamente gli omicidi, i gialli, efferati, ati, uti. Ma che lo so. Cioè, ci rovinano anche quei pochi giornalisti che hanno un alone di credibilità. Che mi dice Sandro? Cioè, ci sono rientrato ieri dall'Inghilterra e quando... Diciamo, è scritto diciamo, di essere italiani, ci ridono in faccia, poveri noi. Ah sì, te sei stato in Inghilterra e tu dicevi, I'm Italian, yeah, io Italian, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Visi Fanculo, no? Ci ridono in faccia, loro si rispondono, Berlusconi, addio Nini. Così ci fregano tutto il bello che si è fatto in Italia, no? Vabbè, t'ha ragione. Questa guarda, è stata una testimonianza colta al volo da una persona che è appena tornata all'Inghilterra, tornato ieri, e ti dà questa testimonianza qui. Ci sarà un motivo perché l'italiano che va all'estero si vede ridere in faccia. No, lascio a voi la possibilità di decrittare questo caso, insomma, è un caso. Insomma, sai, beh, no, ci sono dei personaggi che, che devo fare? Il povero Obama, oh mio, come l'ha perso sonoramente, gli hanno fatto tutto sul culetto, gli hanno fatto il culetto rosso, povero Obama. E poi io sono sempre stato obamiano, io prima ancora che lui fosse quello designato, no, nelle primarie americane, lui vinse con la Clinton, però prima ancora io ero già lo dicevo nelle mie trasmissioni, Obama, mi piace Obama. Ho sentito qualche suo discorso sulla CNN di notte e mi piaceva. Quindi, insomma, che è successo Obama? Vedi, poi uno fosse stato bianco, no? Diceva, è pure nero, è strana media. Se fa lo sbaglio e sei bianco è uno sbaglio, se fa lo sbaglio e sei nero sono due sbagli, capito? È sbaglio doppio. Mi sa che sia così. In ogni caso, pare che comunque effettivamente è così. Nelle elezioni di medio termine, cioè a metà mandato, chi è presidente c'ha sempre un calo, c'ha sempre un calo. Questo è stato un calone. Effettivamente, però insomma, gli hanno dato anche il Nobel per la pace. Ora, che farà? Perché, cioè, si dice anche che Obama non potrà, forse non sarà quello che si ripresenterà per le prossime elezioni, fra 2 anni. Dura che un presidente duri solo 4 anni, perché ultimamente i presidenti sono durati tutti 8 anni, 2 mandati, poi di più non ne possono fare, almeno loro. E quindi c'è stato Bush, W, mamma mia, che creatura. Sì. Prima ancora Clinton, domandate anche lui. Insomma, prima ancora che c'era stato? Il babbo di Bush c'era stato? Altri domandate? E così via, così via. Insomma, quando uno ne fa uno solo, vuol dire che non è andata molto bene. Non è andata molto bene. Io invece vorrei che lui non fosse costretto a restituire il Nobel per la pace che gli hanno dato. No, sai, vedrebbe anche la pace lui, visto che disse che in fondo doveva ancora meritarselo. E, boh, che ha fatto? A me, insomma, non ho capito bene, ma piacerebbe molto che quella sua legge della, sai, dell'assistenza medica per tutti, insomma, è passata quella, no? Perché io, non essendo in America, io non so, però è una cosa che ha portato avanti, è molto importante. Io non riesco a capire uno Stato, come dire, avanzato come l'America, che non dia l'assistenza a tutti. Scherziamo. Se c'è l'assicurazione, se paghi, chi non può pagare? Che fa? Muore. Su questo noi diamo delle belle lezioni a loro, teniamoci bene. Peraltro, lui vorrebbe, però tarpa le ali, poverino, Bidore, ti voglio parlare. Mentre dipingi un altare, fra gli angioletti ti prego metti un angioletto negro. Fra gli angioletti ti prego metti un angioletto negro, pittore. Cioè, quest'uomo che entra in una chiesa e vede che c'è il pittore che sta facendo un affresco, beh, insomma, ora non credo che capiti molto spesso questo, che ormai gli affreschi ci sono. Ma insomma, lui vede il pittore sta facendo degli angeli. Quindi fra tanti angioletti bianchi, mettile uno nero, negro, angioletto negro. Era bella. Questa è una canzone degli anni 60, quindi aveva un significato, anche se un po' pomposa, un po' retorica, come canzone andava proprio aveva un suo buon significato, quella mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo più nel cielo. Di pace. Sì, mettete dei fiori nei vostri cannoni, si intitolava proposta, erano i giganti, che poi il cantante è anche morto. Sì. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Era il tempo dei figli dei fiori. I fiori erano importanti. I fiori a volte mi piacciono, a volte no. Perché a volte i fiori mi danno l'impressione di... quando li vedo piantati, o soprattutto spontanei, in qualche posto, qualche bel... sai, questi... Come si chiamano? Cespugli, no? Di rose, di fiori... proprio quelli spontanei che si trovano nei boschi, nei posti così, sono fantastici, no? Dispiace staccarne uno, perché sai che lo uccidi. Sono creature, anche loro. I fiori più semplici, più quelli, insomma, i piscialletto, no? Quelli gialli, le margheritine da tutte le parti. Che bellezza, no? Che bellezza. Poi ci sono i fiori recisi, e certe volte se tu associ i fiori e il loro odore a una persona morta, perché i fiori si possono dare per amore, mordagne nelle rose rosse, si possono dare per un omaggio a qualcuno, guarda che bel cesto di fiori, guarda, oh grazie, qualcuno vivo, però poi anche ai morti. Io ricordo che mia madre mi diceva sempre che non poteva sentire più l'odore di violette. L'odore di violette, non, eppure le violette sono una cosa così bellina, delicata. Si fanno questi mazzolini piccolini, ma pieni di odore, appunto, pieni di quel colore viola, bellissimo. Si possono raccogliere nei prati in certe stagioni, ce ne sono spontanee e violette, no? Ma lei non poteva perché aveva sentito questo odore di violette sulla bara di suo padre, che era morto a 60 anni per angina pectoris. Mio nonno Giuseppe, nonno Beppe, cuoco, capo cuoco, titolare di una trattoria a Firenze, era morto quell'uomo. Insomma, vabbè, funerale, sai com'è? Questo odore di violette che arrivava, sa perché c'erano le violette, che ne so. Io non c'ero allora, È morto nel 32, poi Romo, nel 32 l'è morto, e chi l'ha conosciuto? E lei non ha più potuto sentire nemmeno da lontano questo odore, perché riportava solo i ricordi olfattivi, che sono micidiali, perché ti possono riportare un'atmosfera senza che tu te ne renda nemmeno conto, e questi odori spesso sono odori di fiori, ma possono essere odori anche d'ambiente, che so, la terra bagnata. Ci sono degli odori che a un certo punto ti fanno pensare: io questa cosa l'ho già vissuta, questo momento l'ho già vissuto, cosa mi ricorda? Allora cerchi di capire, di ricordare, perché ti ricorda qualcosa quell'odore, e ti riporta improvvisamente lontano nel tempo, lontano nel tempo e nel mondo, ovviamente è una situazione che ha già vissuto, e senti che quello dice: ma io qui ci sono già stato. Cioè, il famoso déjà vu, che è un fenomeno molto frequente, devo dire, molto frequente, sì, no, nel senso che quante volte nella vita, insomma, ora non tutti i giorni, non sempre, però capita di sentirci già passati di lì, già vissuto quel momento con quella persona che passava, cioè proprio quella situazione esattamente precisa. Però dice: ma io veramente. Allora qualcuno pensa: forse sono spiragli di altre vite, la reincarnazione, tutti reincarni, vite passate tornano, ma solo in dei momenti in cui tu senti qualcosa, che è un sentire da qualche senso, può essere anche un suono, una canzone, un odore, appunto. I sensi, che ormai noi abbiamo molto atrofizzati, però possono riportarci delle situazioni. Io credo che siano situazioni vissute da noi, ma chissà quando, magari nell'infanzia più prima infanzia, eh? Quindi credo che non ci sia niente di così affascinante come l'altra vita. Chissà che vita ho vissuto, chissà chi ero, no? In realtà è un mondo a parte che cammina con noi. Tutto quello che c'è stato nella nostra vita cammina insieme a noi. Pensate, tutte le persone che ci sono, tutte, hanno il loro passato che cammina con loro, hanno delle sensazioni, tutte le persone che vedi passare sono tante, migliaia, milioni, miliardi di persone che passano, e che ognuna ha il suo pensiero, la sua emozione, la sua voglia di fare pipì, qualsiasi cosa. Cioè, ognuno ha le sue cose, anche. Cioè, praticamente questa sensazione, tu non c'entri niente, ma si è configurato qualcosa. Che noi diciamo, la gente, tutta è la gente, la massa. Ma la massa è fatta di singole persone e ogni singola persona è un mondo che si porta dietro tutto il suo fardello, il suo mondo. E dove se lo porterà? Fino in fondo. E fino in fondo cosa ci sarà? Dove andremo a finire? Ho sentito dei ragionamenti un po' agghiaccianti sotto questo aspetto. Dice dopo non c'è niente, c'è il nulla, finisce. Come finisce? Ma noi ci hanno detto che, perché il dopo sarebbe uguale al prima. Quindi, prima non c'era nulla, poi ci sei stato tu, e dopo non c'è nulla un'altra volta. Cioè, il prima e il dopo sono uguali per noi, per ognuno di noi. Noi siamo in mezzo, azzo. Ma se vai in prima, lo capisco, perché prima, sai, eravamo dentro i nostri antenati. La nostra storia viene da lontanissimo, la storia di ognuno di noi. Perché ognuno di noi ha un antenato che ha un antenato che ha un antenato che ha un antenato che... fino all'inizio dei tempi. Per forza, è per forza. Noi si viene da... Quanta gente, quante persone hanno trombato per arrivare fino a noi. E noi anche trombiamo per farne arrivare degli altri dopo. Beh, insomma... quante persone. Certo, fermiamoci a noi, se no si pensa dopo, è finito. Quanto hanno contribuito? Magari noi discendiamo da persone importanti, oppure da ladri, assassini. Quanti assassini abbiamo avuto tra i nostri antenati? Quanti geni? Non lo sapremo mai, perché noi possiamo risalire a qualche antenatino, insomma... Ma se pensi a 10.000, 20.000 anni fa, anche così per dire, no? mia po', 10.000 anni fa, 20.000 anni fa, tu vai lì e tu dici, oh madonna ragazzi, questi 10.000 anni fa c'era la gente ancora messa male, insomma, no, rispetto a ora. Non c'erano nemmeno le macchine, c'erano forse le automobili 10.000 anni fa, no, sì, c'erano le biciclette, nemmeno. Forse non c'aveva nemmeno le scarpe, che c'avevano questi sgraziati? Eppure c'erano i nostri antenati lì. Sì, c'erano quelli che trombavano. Cioè tutta una catena, come si chiamerebbe oggi? Filiera chi c'è lì là? Noi sapere, magari uno dell'età della pietra lì faceva la selce, vieni qui, nemmeno vieni qui, non c'aveva nemmeno la lingua, magari no, la lingua nel senso per parlare. Quello era un tuo antenato, ti rendi conto? Poi hanno fatto figlioli, che infinita, una storia infinita. Che facciamo? Noi siamo l'anellino e la catena, noi praticamente si fanno la nostra tromba fine, qualcuno fa qualche figliolo per proseguire, no? Questa catena, che non si è capito a che la debba servire. Perché se noi si muore e poi non c'è più nulla dopo, a che la serve questa catena, perché ci si deve riprodurre come gli animali? Solo che il buon signore, il buon tanto buono, come il buono misericordioso, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato il cervello, ci ha dato questa cosa che ci fa essere superiori a tutti gli altri animali, oddio mio, e questo ci frega, eh? Perché se noi si fosse animali, solo bestie, come giustamente magari si potrebbe essere, cioè non ci si penserebbe, questi ragionamenti io non li starei a fare. Starei lì, ho cercato a mangiare, a trombare, e basta. Cioè, chi se ne frega? Cioè, sarei una bestia, penserei solamente a non avrei bisogno di vestirmi, di niente, di comprare, di soldi. Che sono i soldi? Che beati loro, non hanno bisogno di soldi, no? Capito? Cioè, sarei limitato, ma nella mia limitatezza sarei felice, forse, no? Invece, noi siamo costretti a essere pure infelici perché ci rendiamo conto che loro, l'animale tanto sa, non lo sa, si deve riprodurre e deve morire, ma non se ne rende conto, capito? Questa è una cosa bella. Mentre noi ci hanno dato questa maledizione, no? Noi sappiamo quello che si, non sappiamo quando, non sappiamo come, perché non lo vogliamo sapere, per carità di Dio, ma ci sarà un quando e ci sarà un come. Insomma, non ci ha fatto un gran bel servizio il Signore, no? Ci ha dato troppa intelligenza per capire troppe cose, no? Perché poi se si deve chiudere qui l'esistenza, cioè uno muore, finisce, non c'è più nulla, cioè non c'era nulla prima, non ci sarà nulla dopo, eh? No, benino! Però tu ci hai dato il modo di sapere e di incazzarci anche per questo. Cioè, ma come? Devo invecchiare, tutto rugoso, magari mi piego tutto, un cammino più, umiliato dal tempo, e mi devo pure rendere conto che tanto quella è una cosa che mi porterà alla fine. Poi tu vai in un cimitero, è pieno di tombe, e non si muove nulla, non c'è nessuno che viene fuori dalla tomba, dice, era tutto uno scherzo, e si sta proprio bene qua sotto, e si balla, si ride, si tromba, c'è niente, non è così. Però nei cimiteri c'è tanta pace, io ci vado volentieri, ci si sta molto bene, no? E poi bisognerebbe andarci spesso, nel senso che tanto per pigliare un po' di contatto con quello che sarà l'abitazione domani, no? E farsi un po' l'idea. Però non ci ha fatto un gran bel servizio, effettivamente. L'intelligenza ci porta a essere più deboli di una bestia. La bestia è più forte di noi in questo, fa quello che deve fare, ha i suoi istinti e va avanti, continua la sua catena. Ma se noi si dovesse essere lo stesso, degli anelli di catena, perché allora ci ha dato l'intelligenza? Allora noi ci illudiamo e siamo ancora qui a pensare, sì, ma dopo c'è qualcosa, non può morire qui tutto quello che noi abbiamo dentro, l'anima, che poi ci siamo inventati anche l'anima, cioè il cervello, perché il cervello è tutto, cioè si spenge il cervello, la persona muore, ovviamente, no? Questo è proprio, allora se muore il cervello, non funziona più, finito tutto, no? C'è l'anima, ci si attacca sempre a qualcosa, la pace è l'anima, eh? Ora, il cervello, anche se non lo vediamo, sappiamo che c'è, è qui dentro, cioè se tu apri la testa, il cervello c'è la materia grigia, no? C'è quell'ammasso di cose, è importantissimo, è forse la parte più importante dell'uomo, dopo l'uccello, insomma. Però, capito, l'anima è quella più difficile da trovare. O come mai? Il peso dell'anima. Già hanno fatto anche un film. Il peso dell'anima pare che quando uno muore cali di quei tanti grammi di peso improvvisamente, proprio nel momento in cui muore, hanno fatto delle misurazioni molto precise. Quella sarebbe l'anima. che esce dal corpo. E dove va? E dove va? E allora sappiamo di persone che sono rientrati nel proprio corpo, nel senso che erano morti apparentemente o in coma profondo e si sono visti dall'alto. Cioè ci sono persone che improvvisamente hanno visto il proprio corpo sotto e le persone che piangevano perché erano morti, oddio, piangevano perché stavano per morire o perché erano morti, e lui e l'anima, cioè questo essere che, invisibile, che vedeva dall'assù la scena, diceva: che c'avete? Cioè diceva, esprimeva questo concetto: che ci fanno da piangere questi? Sto proprio bene, come sono leggero, come sto bene, no? Poi succedeva che rientrava nel corpo perché non era ancora la sua ora, morte apparente, moribondo ma non ancora morto, insomma più di là che di qua, ma poi torna di là, di qua, insomma eccetera eccetera, e si ricorda di questo fatto. C'è gente che si ricorda di aver visto il proprio corpo dall'alto, abbiamo delle testimonianze. Quindi cosa vuol dire? Che è uscita dal corpo e poi è rientrata. C'è gente che dice: io sì, clinicamente morto, poi si risveglia, ho visto una luce laggiù, una grande serenità mi ha pervaso, e tutti dicono che c'è una luce là in fondo, e hanno visto, e loro non erano morti ma vivevano, vedevano, e stavano molto meglio, perché sai, uno che sta morendo tanto bene non sta, cioè quantomeno è malato, quantomeno è vecchio, quantomeno è dolorante, insomma, certo, se uno muore, peggio è morire. Però questi che poi tornano dai coma profondi, dice che hanno vissuto un'altra dimensione, hanno visto questa luce lontana e loro si avviavano verso questa luce, una specie di vialone, oppure vedevano le cose dall'alto. Cose così. Ho conosciuto anche persone che mi dicevano così, che avevano avuto questa esperienza. E non vedo perché non si debba crederci, perché oltretutto sono delle testimonianze che ricorrono, cioè sono diverse. Non è che dice: ah, quello lì è grullo. No, poi leggi i libri, sono libri su questi argomenti, sono molte testimonianze di questo tipo che sono assolutamente simili. O come mai? Allora vuol dire che c'è qualcosa, vuol dire che tu sei uscito e hai visto. Io ho una piccola mia esperienza, piccolissima, come dire, io sono svenuto una volta, no? Una volta sono svenuto. Io ho detto: non sverrò mai nella mia vita, ma figura se svengo, vabbè, stavo tornando da una serata, da uno spettacolo, e fortunatamente non guidavo io. A un certo punto sarà stata una stanchezza, perché avevo fatto parecchi spettacoli in quel periodo, ne avevo fatto 4 di 6, insomma vabbè, è una stanchezza, e lo stress, e mi accasso, mi sento andare via, e le persone che erano con me, io sentivo che mi chiamavano, ma sentivo sempre meno, poi più nulla, ma non è vero più nulla, io vedevo la luce, cazzo, ho visto. Veramente ho visto, non era un caso grave mio, che poi mi sono ripreso ovviamente, no? Però ho visto un qualcosa laggiù e io ci volevo andare incontro. Quando poi dopo un po' ho sentito queste voci che cominciavo a risentire, ehi dai sveglia, sveglia, magari mi danno gli schiaffi, non lo so, sveglia, perché si erano presi paura, perché mi era successo. Io ho detto no, io non volevo tornare. Questa è una piccolissima esperienza, ma io volevo stare lì, perché stavo tanto bene. No, sai, cioè, non so che se dicevo lasciatemi fare, no? Però il mio pensiero era questo: no, non voglio, che vuoi, che volete? Sentivo queste voci che arrivavano come da lontano, no? In un imbuto, e poi la mia era solamente uno svenimento. Pensa te invece una vera morte apparente, un momento di coma profondo, dove ti può portare? Molto più profondamente laggiù, in quei meandri del non conosciuto, dello sconoscevole. Bello, lo sconoscevole mi è piaciuto, l'ho inventata sul momento, lo sconoscevole. Insomma, quindi allora l'anima, quindi allora c'è qualcosa, può darsi, ma noi vogliamo sperarlo, perché questo è importante, perché uno fa, sol, la, si, do, mi fa, no, e poi dice, nulla, vabbè, non giuri? No. Qualche speranziella c'è, ma io voglio darvi una speranza più grossa. Le speranze che vi do io sono concrete, altro che, non posso fare il predicatore nel senso che non sono un adepto del Signore al punto da fare il predicatore pubblico e convincere le persone che c'è un al di là e che bisogna vivere una vita morigerata per essere poi premiati dopo. Io vi dico, fate una cosa sacrosanta. Servitevi dello studio LM. Allora, lo studio LM. Che cos'è lo studio LM? Che poi mi hanno anche scritto, mi hanno anche risposto, sai. E io chiedo le cose e loro mi rispondono. Sapete che avevo detto, ma scusate, fra tutti i servizi che leggo qui, non leggo quello di pulizia scale, per esempio. Perché non ce la posso nella pagina, evidentemente. Nini, loro c'hanno la pulizia scale, gli elettricisti, i trombai, anche i trombai c'hanno. La lognosa. Cioè, quindi non c'è problema di sorta. Perché, capito, visto assistenza legale, caldaie, però dico, se c'è bisogno della pulizia scale, ma certo, loro amministrano condomini, come mai mi può essere venuto in mente che loro si fossero dimenticati di questo? Non me l'avevano scritto qui, ma poi comunque, quindi con lo studio LM, che è anche su Facebook, che vuol dire studio LM amministrazione condominiali, diventate, signori, diventate, amici, diventate amici della studio LM e godrete dei vantaggi, perché hai visto che bello, dice, oh madonna, bisogna trovare qualcuno per la pulizia delle scale, questi non vanno più bene, magari a volte si cambia, studio LM. Ma ti fa tutto, con il condominio, ti fa tutto quanto, che poi ti trovi, ci pensa lui, lo studio LM, l'elettricista, madonna, c'è bisogno dell'elettricista, guarda, va all'impianto, lo studio LM, il trombaio, la signora ha bisogno di un trombaio, lo studio LM. Vabbè, Antonio e Chiara, ci pensano loro. Quindi, questo è molto, molto importante. Un'altra cosa che avevo chiesto era, siccome loro si occupano anche di riscossione, di affitti, eccetera, eccetera, insomma, tutto questo è importante, vi tolgono queste rogne, ma dico, se uno non paga, che fa? Che fate? Ma loro si occupano di fare l'ingiunzione, si occupano di fare tutto quello che legalmente è necessario fare. È benino, cosa credi? Scusate, non ha pagato, arrivederci. No, sì, loro altro non ha pagato, e lo fanno pagare, e lo mettono la testa in giù e fuori tutti gli spiccioli. Cioè, praticamente, parliamoci chiaro. Ecco, non c'è niente che loro non facciano nel settore. Poi, Antonio e Chiara cosa fanno fra loro, non voglio sapere, no. Me lo posso solo immaginare, però niente che loro non facciano nel settore immobiliare, quindi vendita, affitto di immobili industriali e civili abitazioni, gestione dei beni immobili, vostri, riscossione di canoni di locazione, cioè gli affitti, non vero? Pagamento dei tributi, cioè le tasse, vero? Questo che insomma sta per tantissime altre cose, eccetera, tutto. Quindi voi non avete problemi se andate allo studio LM in Viagnoletti 7, se vi mettete in contatto con loro tramite il telefono 0574 18 23 865 oppure sul sito web www.studioalm.it oppure, ma io vi consiglio, Facebook, studio LM amministrazioni condominiali. Ve lo consiglio, lì c'è tutto, da lì si parte per qualsiasi messaggio, qualsiasi necessità. Chiedete, mandate un messaggio, scrivete, studio LM, io ho questo problema, potete fare qualcosa? Cioè, sì, sicuramente ti dicono sì, perché tanto non c'è problema che loro non affrontino con successo. Allora, sì, vabbè, allora fissiamo un appuntamento e se ne vada, capito? Cioè, ma guarda, se tu hai un problema, perché problemi ce ne sono, ecco, io avrei un problema con Teletù, studio LM, che siccome sono passato a Fastweb, ma questi continuano a volere soldi, come mai? Ci pensi te? No, forse è un altro settore. Però è vero questo. Non servitemi di Teletù, mamma mia, vi lasciamo più. Dunque, per dire, quindi noi, oltre che Firenze Rizza, insomma, ormai diciamo correntemente, urliamo con tutto il fiato polmonare ma anche mentale che abbiamo, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM a Prato! Ma anche se non siete di Prato, diventate amici, non è questione di Prato, non Prato, Prato, Aiuola, è lo stesso. Voi servitevi nello studio LM è grande quanto è grande il mondo. Il mondo quanto sarà grande? Oh, come piccolo il mondo, ma come grande lo studio LM. Allora, basta, ho detto basta, però basta. Se ne parla domani. Domani è giovedì, venerdì avremo un ospite. Un altro ospite, cioè, ma è uno che già è già stato. Ah sì, ci siamo trovati bene, si è parlato, chiacchierato di cinema. E siccome so che piace il cinema, piace tanto il cinema piace, diverte, piace il cinema, sì. Specialmente quello B-movies. Ma non solo, insomma, cinema bello anche, insomma, se si parla di Hitchcock, credo che si parli di un bel cinema, B-movie, un tubo, insomma, come dire, diciamo, roba solida. Vabbè, insomma, torna Pierpaolo Dainelli, perché? Perché ci sa voglia, perché gli argomenti sono tanti. Nel primo incontro si è parlato a ruota libera di un po' di tutto, palmato quella. Ora magari faremo qualche puntata mirata su qualche argomento cinematografico interessante, e allora lui tirerà fuori tutte le cose che sa. Io cercherò di fare da spalla, come dire, qualcosina, lo so anch'io, ma in modo amatoriale. Certo, ognuno ha, ovviamente, quindi se lui è esperto, io ce lo voglio, tutte le volte che può venire, venga. Quindi venerdì parleremo di cinema, sarà bello, allora, ma sì, mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. Cochi e Renato, vi ricordate? Erano forti, assurdi e bravi. Sì, parliamo, ora non vorrei dire, questa si chiama Video Firenze, no? Punto TV, anzi guarda, te lo voglio far capire meglio.
Tipo una canzoncina per bambini, no? Video Firenze, punto TV, la guardi, l'ascolti e non la lasci più.
Ecco fatto, no, tanto per essere chiari, ecco, ogni tanto anche questa ci vuole. Fu proprio la prima che feci al volo, così, buona la prima, rimase registrata, è rimasta questa specie di jingle che ho fatto su e per videofirenze.tv. Per dire, essendo Video Firenze, io parlo di Firenze, anche. E quindi bisogna mettere Firenze un po' al centro del mondo. Il mondo, io parlo di tutto il mondo. Posso parlare di Berlusconi, posso parlare di Obama, come ho fatto oggi, posso parlare di cose d'attualità e di cose invece di attualità fissa, cioè la vita, la morte, l'anima, il cervello. Abbiamo parlato anche di questo. Questo è sempre attualità, cioè non passa mai, perché è dentro di noi, no? Abbiamo parlato di tante cose, non parlo di Fortenotte, vabbè. Cioè, io sono convinto che se poi mi metto a rivedere queste puntate dico, ma porca miseria, come ho fatto a tirare fuori tutti questi argomenti? Vabbè, sono dentro, bisogna tirare fuori la roba, no? Se no poi uno scoppia, bisogna... se no uno scoppia! Dunque, ieri vi ho fatto vedere, è stato ieri, tante fotografie di una Firenze bella. Firenze è pura bellezza, ragazzi. Cioè, foto mie, quindi non foto di un grande fotografo, però insomma, Firenze è bella, si presta bene, e anche con la mia... con la mia pattina con cui ho fatto quelle e tutte le foto che voi vedete su Facebook, questa qui, faccio tutto con questa, cioè voglio dire, è anche troppo che siamo venute così. Vabbè, mi piacerebbe oggi di portarvi in un mondo sconosciuto, ma non sconosciuto. Conosciuto ma poco praticato, poco conosciuto in fondo. Perché? Perché è il mondo delle stradine di Firenze. Cosa sono le stradine di Firenze? Ma sono i vicoli, i chiassi, le strade, piccole strade, dove nessuno passa. Purtroppo oggi le sentiamo piuttosto pisciose, le sentiamo con il naso. Però, sai, anche prima molti vicoli sono stati fatti apposta per buttarci cacca e merda. Cacca e merda. Vuol dire pisce e merda, ma pisce e cacca e cacca e merda. Vabbè. Sì, insomma, stavano fra i palazzi alti e pum, butta giù nel vicolo. Allora, tra i miei album su Facebook c'è anche questo, le stradine di Firenze. Le chiamo stradine perché poi hanno dei nomi, vicolo, via, a volte una via è strettissima, invece non si chiama via invece del vicolo, chiasso. Allora io vorrei cominciare l'excursus in questo mondo incantato, in questo mondo che dovremmo conoscere meglio, preservare di più, amare. Però da qui non ci passa mai nessuno, tanto è vero che mi riesce facilissimo fare fotografie senza nessuno. I turisti camminano a pochissima distanza da lì. È pieno, una giostra, una sarabanda, sempre avanti e indietro, per le strade maggiori, via Calzaioli, Duomo, Piazza Signoria, e lasciano queste perle meravigliose che sarebbero veramente da inserire in un tour turistico, però forse è meglio così, che non ci passi troppa gente. Perché rimane il loro mistero, il loro silenzio e il loro pozzo di piscio, sì. Cominciamo. questo viaggio affascinante. E questo mi affascina particolarmente, perché questa è Via del Fiordaliso. In Via del Fiordaliso sono nato io, anzi no, io sono nato in Via degli Alfani, al numero 58, ma fui poi portato a casa. Casa mia era questo portone che vediamo sulla sinistra, il primo, è proprio il numero 1. Via del Fiordaliso numero 1, io da Via degli Alfani fui portato lì, fu la mia prima casa. E questo è Via del Fiordaliso, guardate questi sporti, appartengono al Palazzo De Nobili. De Nobili è un cognome, eh? È un cognome. Gli sporti venivano fatti per non pagare le tasse, che in quanto si misuravano le case solamente alla base, quindi per allargare si allargava più in alto. Andiamo avanti. Furono anche proibiti, perché facevano buio, e comunque per vari motivi. In realtà furono costruiti ancora per tanto tempo. Restiamo in Via del Fiordaliso? Vista dall'altra parte. Per il Fiordaliso dall'altra parte vediamo che c'è un giardino qua, un bel giardino di un palazzo del Cinquecento. E qui vediamo da sotto questo giardino, cioè le piante vengono fuori da questo giardino che è di fronte proprio alle finestre di casa mia, di quando io ero appena nato. E questo ci stavo io. Oh, Via delle Bombarde. Questa è una delle strade più belle, sotto l'aspetto antico, sotto l'aspetto dei vicoli. Via delle Bombarde è fantastico, caratteristico. Qui praticamente siamo vicini all'antica cerchia di mura romane, tant'è vero, guardate, anche da questa parte, Via delle Bombarde, questo cavalcavia antico, il muro tutto scrostato, come mi piacerebbe possedere questa parte di Via delle Bombarde a me, questa parte qui, con questa vecchia porta qui non ci sta nessuno, non ci passa nessuno, scalini che ormai nessuno calpesta più, non so perché ci sia tutto questo spazio, chissà cosa c'è dentro. Io la lascerei così però, perché qui si vede l'anima dell'antichità. E questo è un elemento antico romano, perché lì c'erano le terme romane, proprio lì vicino, e questo a quanto pare, qualcuno dice che sia rinascimentale, però la maggior parte propende per un fregio romano antico, che è stato messo su questa casa, quindi salvato e messo sopra la porta di questa casa, in Via delle Bombarde. E qui, Via dei Girolami, questo è l'arco, è la volta dell'orafo, si chiama così, ma è tutto un insieme, un susseguirsi di volte. Guarda che bellezza, qui ci hanno girato dei film, per forza. Davvero, è troppo bello, è un'immagine, insomma, come dire, questo è molto vicino all'Arno, al Ponte Vecchio, vicino alla bomba, sì. Sempre Via dei Girolami vista da Via dei Gergofili, dove scoppiò la bomba nel 93, e qui vediamo che è stato molto rifatto, proprio per questi danni, e questa è la volta delle carrozze, oltre alle carrozze che come si vede è molto rifatta, questa era, qua giù si vede dove scoppiò la bomba, la volta delle carrozze, era più antica se vogliamo, ma qui la bomba è scoppiata qua in fondo alla strada e ta, questa è Via dei Gergofili dove si trova la volta delle carrozze. E vabbè, tra l'altro, no, volevo tornare un attimo indietro perché su questo mi ha scritto un messaggio Riccardo Marasco, proprio su questa immagine, e mi ha scritto, lo posso leggere, posso leggere anche voi, non diamo colpa alle bombe del 1993, quello che c'è di nuovo in questi luoghi è dovuto all'avidità umana che, senza alcuna sensibilità per il volto storico di Firenze, ha forzato le leggi dell'urbanistica, approfittando vigliaccamente del clima di necessità di recupero di un volto deturpato, e ha fatto passare per necessari alcuni interventi pretestuosi. Gli interessi immobiliari hanno ancora una volta trasfigurato l'antica città con la scusa di riportarla a nuova vita. La vecchia casa dell'antica famiglia Pulci, da secoli sede dell'Accademia dei Giorgofili, semidistrutta dalla bomba, è stata ricostruita com'era e con criteri filologici. Attorno invece con la guerra e con la peste, chi si spoglia e chi si veste. Questo è Riccardo Marasco che mi ha fatto questo commento su questo triste spettacolo di una vecchia volta che, secondo lui, con la scusa della bomba che esplosa lì, hanno fatto le cose come non dovevano farle. Andiamo avanti. Riccardo Marasco, insomma, Teresina non ti ci porto più. Via del Corno. Ah, Via del Corno è bella, Bella Via del Corno. Io stavo per comprare questa casa qui, dove ci sono questi scalini, poi non l'ho fatto, per fortuna forse. Era la protagonista, cioè, sì, in Cronache di poveri amanti ci sono dei protagonisti, no? Uomini, donne, di Vasco Pratolini, ma in realtà è la strada, è Via del Corno la protagonista nel libro, poi nel film c'è stata un'altra strada che è stata utilizzata. Ancora Via del Corno, si vede ancora, insomma, l'antichità in queste stradine. E qui Via del Cornino, Cornino vicino, no? Dopo il corno, ecco il cornino, va, certamente. Guarda che bellezza, guarda. Questi sempre questi archi, questi portoni, questi cavalcavia. Andiamo avanti. Chiasso delle misure. Guardate che bello, che silenzio, che tranquillità. Chiasso delle misure. E tutta questa zona è quella dove ci sono i vicoli più belli, più intatti, no? Tra Via delle Terme Santi Apostoli, ecco, sono due strade parallele. Chiasso Ricasoli, e vediamo un altro bel cavalcavia, come ce ne sono tanti, ma fanno queste volte che, insomma, sono troppo belle. E poi vediamo sempre questi fanali, che sono classici fiorentini, questi lampioni, alcuni sono più vecchi, altri sono più recenti, sono stati rifatti, però sono molto belli, ecco, fanno la loro luce. Insomma, anche questi muri, mamma mia, eh? E qui siamo ancora in Chiasso Ricaso, vedete? Questo è effettivamente un portoni, quasi nulla. Andiamo avanti. Guarda, la volta senza nome, come la chiamo io, perché il nome qui non c'è, da sulla chiesa di Santo Stefano al Ponte, dove si sposarono i miei genitori. Via della Canonica, bellina, molto vicina al Duomo, sì. Ci passa poca gente anche di qui, vero? Sì. Tutti guardano le cose grosse, qua ci sono dei bellissimi sporti di legno, con supporti di legno, pietra. Fantastico, mamma, il Chiasso Borgherini. Questo va da Piazza del Limbo, dove interravano i bambini morti prima del battesimo, poverini, e all'Arno. Questo chiaro che vediamo viene dal Lungarno, da qui passano molte persone, ma qui sotto ne passano veramente poche. Non è che questo magnato che vediamo sia proprio piscio, ecco, però ce n'è. E anche i muri ridotti male. Chiasso di Manetto, da Avellino. Va Avellino. Cioè, ma è un dedalo, è un, è una fantasia meravigliosa che la gente non va a vedere, non va a vedere. State di più a Firenze invece di 2 giorni, 3 giorni, andate a farvi questi giri qui, dico. Via del Fiordaliso, sono tornato nella mia Via del Fiordaliso dove vediamo quanto sono alti i palazzi e quanto è stretta la strada. Vediamo questa lamettina di cielo, no? Che si può vedere, panni tesi e palazzi molto alti. Questa è Firenze, palazzi molto alti e strade molto strette come questa, Chiasso di San Biagio, che costeggia qui il palagio di parte Guelfa. Insomma, qui siamo vicini anche al mercato del Porcellino, mentre qui siamo nel Chiasso del Bene. Guarda come bellino Giannino, Chiasso del Bene, va bene, va bene, va bene, bene, bene. Qui invece siamo nel Chiasso del Buco. Iniziamo questo excursus nel Chiasso del Buco. Chiasso del Buco è un bel nome, cioè il buco, ragazzi, lei il buco. Cioè io dico, ma cosa c'è meglio di un del buco in generale? Tutti usciamo da un buco e cerchiamo sempre di rientrare dentro un buco. Molto articolata questa qui, vedete, qui, questa è la parte romantica di Chiasso del Buco, mamma mia. E poi proseguiamo in Chiasso del Buco e troviamo questa stradina bellina anche questa, sì, abbiamo appena passato quella di prima e ci imbattiamo poi in questa parte con palazzi in pietra. Vicolo curioso, perché poi qui ci avviciniamo al palazzo in pietra, da questa parte c'è una corte e poi dobbiamo andare a sinistra. Andando a sinistra, questa è la corte di destra, Chiasso del Buco, cioè, dove vedete, guarda questi cavalcavia, servono anche questi, se no le case si toccano, questi servono a tenersi un pochino, insomma, distanti, specialmente quando viene il terremoto. Poi questa è la piazzettina che invece è sempre Chiasso del Buco, c'è questo cartello che dice Chiasso del Buco, qui ci pisciano molto. E poi qui c'è uno slargo, qualcuno ci mette le macchine con roba sul muro, Chiasso del Buco torna indietro qui e anche questo è Chiasso del Buco, questo finisce, diciamo, almeno stretto. Sì, perché si era allargato il buco a un certo punto. Siamo nel Chiasso Altoviti e questo è uno dei più belli, dei più caratteristici, effettivamente suggestivo. Un po' troppo imbrattato, devo dire, il Chiasso Altoviti, guardiamo, siamo sempre nel Chiasso Altoviti, guardate che bellezza qua giù in fondo, però guardate i muri, ma perché? Ecco, questo particolare è delizioso, ma che ci vengono a di Venezia, ma che, il Ponte dei Sospiri, ma noi ce ne abbiamo centinaia di Ponti dei Sospiri che vanno da un punto all'altro in alto, bello questo, ecco. Qui è questo che vediamo in fondo, il Borgo Sant'Apostoli, dove i miei nonni avevano la trattoria. Chiasso Altoviti ancora, ci avviciniamo invece dalla parte dell'Arno, ci sono dei cavalcavia, là c'è molta luce, qui c'è molto buio, ecco, siamo arrivati quasi all'Arno, sotto i cavalcavia e là c'è la chiesa, vi ricordate, ve ne ho parlato, la chiesa col culo in Arno? E lì subito c'è la spalletta, c'è tanta gente che però non vogliamo vedere. Qui invece entriamo nel più fosco medioevo. Ehi, qui siamo in un vicolo senza nome che però dovrebbe chiamarsi Vicolo dei Davizi, perché la famiglia che aveva questo palazzo, che sarebbe poi Palazzo d'Avanzati, dove c'è il museo della Casa Fiorentina, aveva anche questo vicolo. Per fortuna, devo dire, chiuso, per fortuna, ma dentro, guardate com'è entrandoci dentro, cioè, ma non era chiuso, ma io sai, entro dentro, guardate, questo è, per fortuna è chiuso, perché se no sarebbe uno schifo, ovviamente, no? Ecco, qui vediamo meraviglia delle meraviglie, una colonna in fondo, queste pietre, lassù vediamo qualcosa, lassù filtra perché c'è il cielo sopra. E cosa c'è lassù? Madonna, ragazzi, quanti bei cavalcavia, guardate che bellezza, che poi magari non li hanno fatti per bellezza, sai. No, l'hanno fatti perché sono troppo vicini questi muri e devono tenere un po', far passare l'aria e quella poca di luce che filtra. Quindi non possono coprire tutto. Potevano, insomma, non potevano. Ma mettere queste cose perché se no in certi momenti questi palazzi potevano toccarsi. Insomma, si tengono su, ecco. Ah, ecco, guardando sulla destra troviamo tre porte murate, chissà quando, anticamente, tre porte ad arco. E hanno una forza, chissà cosa c'è lì dietro, cosa ci sarà. Mi avvicino alla colonna che c'è in fondo, però poi mi buttano fuori, che lì mi hanno buttato fuori, quindi non so cosa ci sia là dietro, ma un giorno lo saprò. Ecco qua, uscito fuori, ecco cosa vediamo, questi cavalcavia qua su, fin su, fin su, fin su, tutto aperto, cavalcavia per così, cavalcavia per così, insomma è meraviglioso questo punto, questo vicolo da vizi, o senza nome, perché nome non ci hanno messo niente, non ci hanno scritto niente, non ci hanno scritto. Ecco, questo è cos'è, perché non c'è scritto niente sotto, non trovo più niente. Vabbè, qui siamo,
dove siamo?
Ah sì, questo è per andare in piazza della Signoria, davvero, perché è sparita la mia didascalia? Non la vedo più, non la vedo più. C'era una didascalia qui sotto, insomma. Allora, vabbè, questo è Chiasso dei Baroncelli, sì. Guarda che bellezza, sti baroncelli, eh? Ta, 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 è un'armonia fantastica di cavalcavia, ma chi ce l'ha sta roba? Noi a Firenze ce l'abbiamo, guarda visti da sotto, tanto è guarda visti da sotto. Guarda visto, guarda visto da sotto. Ah, ho capito. C'è qualcosa che mi hanno messo lì. Hai rimosso questa inserzione perché non ti piaceva? No, non mi interessa l'inserzione. Perché mi fate l'inserzione che mi copre tutto? Davvero sai, guarda lì. Tutti bianco, Annulla. Annulla è che? Ma che voglia da me? Boh. È un'altra veduta sempre del Baroncelli qua. Io voglio rimuovere questa inserzione maledetta. No, non me la fanno. Vabbè, non c'è verso di levare questo bianco. Ma peggiorato molto Facebook sotto l'aspetto fotografico, sto nero intorno. Vabbè, questo è sempre Chiasso dei Baroncelli. Guardate, voltandoci indietro, cosa non si vede. E qui, tanto per dire, si passa da Chiasso del Buco, quindi qui parte Chiasso del Buco dove siamo stati prima, siamo partiti proprio da qui, ma non da questo arco che è sui Baroncelli. Ecco che qua, intravediamo laggiù in fondo, Piazza della Signoria, quel chiaro, è Piazza della Signoria, noi siamo nel buio, nel Chiasso Baroncelli, ti rendi conto, guarda che bella stradina. Lì è pieno di gente che si stipa, che fotografa, e qui non c'è nessuno. Che bellezza, ma perché? Ma perché? Perché non capisca niente. E perché non lo sanno, a volte, semplicemente non lo sanno. Questo invece, tanto ve lo dico a memoria, non ho più le didascalie, mi hanno le mani. Vabbè, questo è vicolo del panico, no, del panico. Non ho capito se è del panico o del panico, però è un vicolo cieco, che forse entrando ci può far venire il panico, più che il panico. Questo non si chiamava via del panico, però gli hanno messo questo vicolo del panico o del panico, gli hanno messo questo nome perché gli era avanzato da un altro vicolo, un vicolo che era diventato il vicolo della vergogna, in quanto due famiglie rivali si combattevano, ci hanno dovuto fare un vicolo in mezzo, e si chiamava vicolo del panico. Poi diventò vicolo della vergogna, lo chiusero, c'è ancora, chiuso da cancelli, comunque perché queste due famiglie fossero separate, no? Avanzava questo nome, diceva questo sì, non ha più nome questo vicolo, si chiama così, popolarmente vicolo della vergogna, chiamiamo un vicolo del panico questo qui, che poi non era così, questo sfociava nel vicolo di Ravizzi che abbiamo visto prima, in realtà poi l'hanno tappato e in fondo ci hanno messo un bel una madonnina, insomma, un tabernacolo. Questo è sempre lo stesso vicolo, visto dall'altra parte c'è un cancello che lo chiude, ma di giorno è sempre aperto, si può entrare. Qui c'è anche la sede, una sede degli anarchici, nel panico qui. Ecco la madonnina che dicevo prima, sta in fondo a tappare il vicolo cieco, ci sbatti, pum, c'è la madonnina. Peraltro qui intorno è tutto pieno di telecamere, per carità di Dio, che ci passi di sotto si accende la luce, automaticamente. Che cazzo, sono fatte le fotografie, non ho capito. Questo non ha nome, è un androne, che era un vicolo una volta, poi è stato ricavato, c'è stato ricavato dentro dei garage, delle cantine, insomma, ma questo è un androne senza nome, ma dalla sua pavimentazione vediamo che un giorno fu vicolo, questo fu volta, però, che bello. Questo vicolo è un vicolo senza nome, no, perché si entra ma non si potrebbe entrare, infatti sono penetrato ma non avrei potuto penetrarvi. Certamente è tenuto male, c'è questa architrave qui, insomma, c'è questo cancello, insomma, molto sciatto. Io ho spinto il cancello, l'ho trovato aperto, vedi, c'è anche la posta, la cassetta della posta, è privato, non si può. Sono entrato, ho cominciato a fare queste foto, magari una volta era un bel vicolo. Questo vicolo prima sfociava, andava avanti, poi negli anni 30 è stato tappato. E questo è quello che si vede ora. È usato come retro, tubi, sta roba qui, insomma, orribile. Da lì faccio una foto da dove sono venuto, il cancello e questo architravone qui di pietra, però qui si accorgono che ci sono e mi buttano elegantemente fuori a pedale. E allora sono andato via. Qui invece siamo nella zona di Santo Spirito. Santo Spirito, anche questo, guardate che begli sporti che ci sono qua, è vero? Ma è fantastico, ma dai. E questa invece è via dei Sapiti, ma io non ho ancora capito se Sapiti o Sapiti, vabbè. La cosa importante è che in fondo a questa stradina, che va immaginata magari con una pavimentazione un po' meglio, senza tutti questi motorini messi lì, in fondo, laggiù in fondo, cosa c'è? Piazza della Passera. Mi sono tornate le didascalie. Piazza della Passera, signori, Piazza della Passera laggiù in fondo, ma questo è appunto via dei Sapiti, con questo ciuffo di peli della Passera. già, siamo arrivati alla Costa dei Magnoli, c'è un luogo, passato il Ponte Vecchio, nell'Oltrarno, subito dopo, sempre centro storico ovviamente, perché dentro la cerchia delle antiche mura, Costa dei Magnoli, si sale su, c'è la Costa San Giorgio, Costa dei Magnoli e così via, luogo bellissimo, fantastico, si arriva poi anche al Forte Belvedere. Questa è la volta iniziale, la Costa dei Magnoli, questa ancora, andando un po' avanti, vediamo questa dolce curva e intravediamo queste cose carine, con un po' di vegetali, insomma, ecco, tornando a guardare indietro, vediamo questo classico cavalcavia, un po' scrostato, ma con questo bel colore di muro, ancora intonaco, vecchio, fantastico. Torniamo in giù, perché non ci avventuriamo in alto, torniamo sotto questa volta, che è quella che abbiamo visto prima dall'altra parte, sappiamo che laggiù c'è la vita, ma qui tranquilli, tranquillissimi. Sotto la volta, ecco quello che c'è. Ovviamente anche questo è utile, no? E certo, è un'architettura, è fantastico, nei piccoli particolari che non vogliono essere artistici, ma sono armoniosi. Oh, guarda via Sguazza. Là ci sguazza! Qui ci sguazza poco, perché guarda, è roba come le stretta. Guarda che marciapiedino che c'è. Potevano fare anche a meno di fare il marciapiede, scusa, c'è quello che dice un marciapiede per un piede solo, perché insomma l'altro piede dove lo metti? Beh, un grande gigante mette un piede di là, un piede di là, vabbè, via Sguazza, anche questa finisce qua, non finisce, cioè senza sfondo. Ma è bellina, dritta, dritta, dritta. Oh, come mi dispiace qui. Il vicolo dell'onestà, dove tanto onesti non siamo. Guardate questi due pilastrini antichi che andrebbero tenuti come l'oro, come l'oro. Uno ha perso anche, gli hanno fregati sopra, vedi? Chiamala onestà, vicolo dell'onestà, sì. Qua ci pisciano, c'è una ferriata, ma ci pisciano. Laggiù in fondo c'è una sarabanda di turisti, perché quella è via Calzaiuoli. La sempre animata, affollata via Calzaiuoli, ma nessuno viene qui e si vede. Da dove sto fotografando, alle mie spalle c'è una piazza, si chiama Piazza dei Tre Re, che sarebbe un bijou deliziosa al 100%, lasciata in un degrado che è assurdo, assurdo, e voglio dire Firenze rizzati. Perché ci sono delle cose che non si possono vedere, non si possono vedere purtroppo, ma qua giù c'è via Calzaiuoli, una strada che non è più una vera strada fiorentina, perché con i negozi che ci sono, eccetera, è una strada che potrebbe stare da qualsiasi parte, certo, se non ci fosse il San Michele, se non ci fossero le cose fiorentine, se non portasse a Piazza della Signoria, però via Calzaiuoli è una strada snaturata. Queste sono strade vere, però lasciate in questo stato. In questo stato, guardate anche come sono sudici. Mi incazzo. Vicolo del Bazar. Ma questo è l'ultimo, mi sembra, perché l'ho messo oggi. Sì, l'ho messo oggi. Sì. Vicolo del Bazar. Questo, sì, prendo la via del Corso. E anche questo senza sfondo. Si legge, Vicolo del Bazar, c'è anche una vecchia targa stradale. Si chiama così perché prima c'era il Bazar Bonaiuti nell'Ottocento. Nell'Ottocento c'era il Bazar Bonaiuti che aveva una delle sue entrate proprio qui dentro, quindi Vicolo del Bazar. Prima però si chiamava Vicolo delle Bertucce. Probabilmente c'erano delle scimmie, che ti devo dire, vero? Ah, ecco, no, è finito, perché siamo tornati alla prima, che era quella di via Fiordaliso, la mia prima casa. Vabbè, oh ragazzi, ma che va già a dicere? È stato un percorso emozionante, a me almeno, poi non so voi, non so le persone che seguono questo programma, forse si annoiano, non lo so, ma io credo di no, perché non solo si sono viste le immagini che io con tanto amore ho fatto, ma con tanto amore anche descrivo, con tanto amore, con tanta passione, perché questo è un mondo quasi deserto, silente, no? Il mondo dei vicoli di Firenze. Firenze sarà una città rumorosa, piena di gente, sì, certo, piena di gente. Ebbene, è bello, tutti questi turisti, mi fa piacere vedere tutta questa gente. Io ho sempre amato la folla dei turisti, non mi ha mai dato fastidio, tranne in qualche occasione quando, insomma, vabbè, se ne può riparlare. Ma questi luoghi quasi intoccati, anche se in certi casi restaurati, eccetera, però questi luoghi in cui non passa quasi nessuno, passa un'anima ogni tanto, no? Vabbè, certo. Qualche giapponesina ho visto che si interessa un po' di più. Brava. È un percorso, secondo me, assolutamente affascinante. E io ne sono affascinato e cerco di affascinare anche gli altri. Fabrizio è un po' che aspetta questo messaggio, perché dovevo finire di fare tutta questa cosa qua. Dunque, al lavoro ho 2 ore di pausa e da un po' di tempo, anziché passarle sbracato sul divano di casa, ho preso l'abitudine 2 o 3 volte a settimana di lasciare l'auto nei Lungarni, nel Lungarno Santa Rosa. Ah, bene. E farmi un giro per Firenze, scoprendo proprio vicoletti e scorci che stai mostrando. Molti ne ho riconosciuti, ma vedo che c'è ancora molto da scoprire. Quello fatto stasera sono una parte. Al rientro al lavoro, oltre ad essere più tonico per la camminata, ho scoperto un sacco di posti che ignoravo E pensare che qualche tempo fa, pur essendo fiorentino, frequentavo poco il centro e solo nei soliti posti. Bellissimo anche il chiasso dei Baroncelli, è quello che porta la piazza Signoria. Amo la parte fra Via delle Terme e Lungarni e quella attorno a Via dei Cerchi o a Santa Croce. Un vero toccasana. Ecco, questi sono commenti che mi piacciono moltissimo, caro Fabrizio. Questi commenti mi piacciono moltissimo, perché hai capito lo spirito con cui si può conoscere meglio la propria città che non si conosce. Perché io tutte le volte, insomma, giricchio per Firenze, mi fa piacere, a piedi bisogna andare, a piedi, non nemmeno in bicicletta, a piedi. Firenze è così piccola che si può, cioè, se ne parlava con Klett l'altro giorno, è vero? È vero, si parlava con lui, che in effetti è più grande un museo all'interno, dove ti puoi perdere anche dentro, nella profondità dei quadri, enorme, grande, che il centro di Firenze, che è patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, eccetera. Dentro queste mura si può solo camminare, camminando si può vedere tutto quello che vogliamo, e io tutte le volte, pur avendo percorso anche spesso le stesse strade, perché non si può andare, questo l'ho già visto, no, ci devi tornare, perché diventa tuo. Allora quindi praticamente scopro sempre qualcosa che non ho visto prima. Ma come ho fatto a non vedere quel particolare? Magari lo fotografo. Come ho fatto a non capire che qui c'era... No, non l'avevo visto prima, eppure sono passato... Questa è la bellezza di una città antica. Se tu alzi leggermente lo sguardo, vedi delle cose che normalmente non riesci a vedere. Perché stemmi, particolari... case con dei disegni sopra, insomma c'è qualcosa di più, e tu tutte le volte che scopri qualcosa sei contento, no? Perché dici, ma guarda, tutto questo è mio, in questo momento poi è solo mio, perché non c'è nessuno che sta guardando quel particolare, non c'è nessuno che sta qui in questo vicolo, sono completamente solo, è mio non solo perché sono fiorentino, ma perché in questo momento lo sto occupando. Se voi pensate a quello che noi possediamo, noi non possediamo niente, perché tu hai una casa, ti sei comprato una casa, cioè è mia, quando tu muori non è più tua, cioè, come dire, hai capito? È un bene che tu godi di passaggio. Guarda, io ho un quadro, ho un Van Gogh, magari, ma mettiamo, no? Quello, il ricco che si è comprato il Van Gogh, ha speso milioni, insomma, che ti pare. Ho un Van Gogh, ce l'ho alla parete. Quando tu muori, non è più tuo, passerà in altre mani, l'altra ancora. È tuo momentaneamente. Anche una cosa che tu hai comprato sarà tua momentaneamente, a meno che tu non la distrugga prima di andartene. E quindi... con lo stesso criterio puoi far tuo qualsiasi punto della tua città. Si parla di Firenze, ma va bene qualsiasi città, ci fai Livorno e te la scopri, e scopri delle cose che dici, ma chi avrebbe mai detto che a Livorno ci fosse stato? E invece c'è, perché le nostre città sono una miniera. In quel momento tu stai in quel vicolo, in quel momento tu stai in quel posto, guardi quella cosa, e quel momento è tua, saranno degli attimi, ma tu la possiedi. Se poi la fotografi, o se fotografi un momento irripetibile, una luce irripetibile, un cielo irripetibile, una persona che passa, un momento irripetibile, quello è tuo. Almeno per ora, per un po', capito? Quindi questo dovrebbe essere lo spirito che ci anima in ogni nostra città, amarla, e amandola, come si fa con la donna amata? Gli si entra dentro, no? Certo, ovviamente, vuoi entrarci dentro. E perché non devi entrare dentro e fare dei coiti continui con la tua città? Firenze offre queste possibilità, il centro di Firenze, io mi baso tutto sul centro, con queste fotografie su Facebook, vabbè, anche le periferie sono interessanti, pensiamo al quartiere 4, quello dell'isolotto e così via, io ho trovato delle cose antiche, delle cose che andrebbero valutate, per dire, là dove non sembrerebbe, che Firenze è grande, è bella, è piccola, è grande. Quindi bene Fabrizio, così, fa anche bene camminare, camminare fa bene comunque, certo. E andare in giro non per sempre gli stessi posti, io andavo sempre negli stessi posti, no? Dice, giustamente uno va negli stessi posti, va in un locale, viene in rigira, fa sempre gli itinerari che fanno tutti. Usciamo dagli itinerari, entriamo nei particolari che le persone non conoscono e che non conosciamo bene nemmeno noi, perché non ci vogliamo, non ci siamo mai entrati, perché non ci siamo mai, non abbiamo mai pensato di entrarci, di andare. E tutto questo fuori. Cioè, attenzione, tutte queste foto, tutte queste cose, io non le ho fatte mai all'interno di qualcosa. Io sono un esterno. Sono sempre stato un esterno. Nella mia vita, sì. Nel senso che mi è sempre piaciuto essere fuori. E a chi piace essere dentro? No, ma nel senso, camminare fuori e godermi il fuori delle case, delle strade, dei particolari, dei monumenti, delle statue, il dentro mi piace meno. Entrare, sì, nei palazzi, nei musei, è bello entrare dentro, ma mi sento come a disagio a volte, insomma, lo possiedo meno il dentro. Il fuori è mio, è tutto mio. Quindi mi piace proprio camminare, tutte le mie foto sono esterne. Sono esterne, c'è pochissimo, cioè quello che c'è all'interno può essere che un giardinetto però esterno, cioè aperto, tutta roba aperta comunque, tutta roba aperta. Beh, che dire, è un consiglio, noi Firenze rizzati, io fotografo chi brutto, il brutto e ce n'è, Firenze rizzati è un qualcosa che si concretizzerà, più sul brutto che sul bello, perché il bello non ha bisogno di essere rizzato, già è bello ritto. Mentre tante cose, questo gruppo Firenze Rizzati, chi di voi non si fosse ancora, come dire, iscritto, non costa nulla, per cui si può fare. Mentre c'è una riunione, Firenze Rizzati con tre punti esclamativi, perché ce l'hanno copiato ora, che mi ha chiesto anche scusa, no, io ho fatto una partaccia, gli ho scritto e questo mi ha chiesto scusa, non sapevo, credevo che eccetera, tant'è vero che non solo questo ha fatto un gruppo Firenze Rizzati, è arrivato ad avere quattro membri e lui è uscito, l'ha fatto e si è escluso poi, e sono rimasti questi tre, tra cui uno sono io perché mi ci ha messo e due che per sbaglio sono entrati lì perché dovevo entrare nel mio gruppo, infatti poi ci sono entrati. Ecco, per dire, quindi quello importante, dove trovate anche l'invito per qui, per il venerdì 19, quando faremo il primo storico meeting di Firenze Rizzati. Eh sì, un incontro tra le persone che vorranno e potranno esserci. E tante cose verranno fuori e chissà, passeremo all'azione, azione naturalmente, azioni lecite, ma qualche cosa di sicuro io farò. Va bene, no, la canzone diceva piangerò, no, invece è meglio di no. Ecco, sì, vabbè. Che dire? Chiudiamo qui, perché meglio di queste cose, cioè a me queste puntate quanto mi piacciono, e perché mi piacciono? Perché io mi esprimo, io dico, io parlo, io spazio, io trasmetto, cerco di trasmettere l'entusiasmo, le emozioni, e questa è la cosa più bella, perché le emozioni, come già dicevo prima, le emozioni sono la cosa importante nella vita, che vengono dai sentimenti, che ti danno le emozioni, che ti danno anche la pelle d'oca in certi momenti quando tu ti rendi conto di essere un privilegiato, perché tu vedi, tu sei, tu guardi, tu prendi a piene mani, anche se la roba resta lì, ma tanto è tua lo stesso. Bene, 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 che si fa? Ah, si chiude. Per chiudere, essendo le 23:32, pensa un po', sono due ore passate, sono qui, allora, vi saluto, ma lascio il fuori onda, cioè tutto quello che succederà da qui a qualche minuto non sarà trasmissione vera, ma sarà da spiare. E se lo tirassi fuori? E se lo tirassi fuori? Sì, lo tiro fuori ora, sì. Il cuscino. No, perché c'è un cuscino io sotto il culo. C'è un cuscino sotto il culo, c'è un cuscino. Sai perché? Perché come è messa la... Vedi? Come è messa la camerina, sarei un po' troppo bassino così. Cioè, come dire, mi ci vuole per essere un pochino più presente, no? Allora, metto così e mi sembra di essere nell'inquadratura più giusta così, sì, ma è solo per quello, non è che... No, no, è anche morbido il sedile, no, è solo perché mi ero accorto di essere troppo affossato. Allora, a domani è giovedì, oh, c'è la Divina Enoteca domani, Venite un po' prima, Venite un po' prima perché c'è da vedere una bella cosa dei nostri amici, Come si chiamano? Bianca e? Bravi, Bianca e Livio, bravi! A domani, ciao da G, ciao! Fuori onda! Fuori! Via, mettiamo a posto gli occhiali. Sì, loro, la scena trasparente, poi questa roba qui, si è fatta nemmeno la canzoncina, Firenze rizzati, tira di su, sì, piccole cose che faccio tutte le volte quando chiudo, scasso il microfono, spengo le casse, questo volto là, la chitarra non mi è servita. Spengo la luce. Vedete?